Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte settima. La morte di mio padre. Sezione 1. Marta venne da noi il 24 maggio 1935. Subito dopo mio papà cominciò a sentirsi sempre poco bene. Non diceva nulla, povero papà, perché era stoico nel soffrire il dolore. Non diceva nulla per non addolorare me, per non avere brontolate da sua moglie, perché mia mamma ha questa specialità. Quando uno si sente male, invece di essere più dolce, è più aspra che mai. E non diceva nulla, anche perché credo che era così stanco di vivere in balia di una pazza. Bisogna dire così, per non dire di una malvagia. È sempre meglio pazza a malvagia, perché la pazzia è una malattia e la malvagità è una cattiveria. Era così stanco, dicevo, che guardava la morte come una grande liberazione. Aveva vissuto da giusto. Nulla gli turbava l'anima, pensando al trapasso. Aveva vissuto beneficando molti, sua moglie per la prima, poi i parenti, gli amici, gli estranei. Aveva educato con bontà i giovani a lui affidati. Aveva fatto sempre il suo dovere di figlio, di marito, di padre, di soldato, di cittadino, di uomo fra gli uomini. Lo aveva fatto con pazienza, con dolcezza, con carità sempre, perdonando le offese, rendendo il bene per il male, superando i disgusti per chi lo misconosceva e lo feriva ad ogni minuto. Quanto amore leale, costante, longanime aveva dato a mia madre. E come era stato non ricompensato da lei. Ah, bisogna che non ci pensi, che non ci pensi, oh mio Dio, smemorami di certe cose, se no ribolle tutto il mio sangue. Lascia che io ti veda sulla tua croce, dove sai perdonare i tuoi torturatori. Lascia che veda tua madre che ai piedi della stessa croce perdona due volte per te e per lei. Un perdono assoluto, perché nulla ci costa tanto come perdonare a chi abbeverò di dolore, quelli che più amiamo. Accarezzami, Gesù, per medicare questa ferita che appena sfiorata duole in maniera sovrumana. Oh babbo mio, povero babbo, che non avevi che me ad amarti e che non m'avesti vicina nei tuoi ultimi giorni e nel momento estremo. Mamma non vedeva nulla del decadere rapidissimo di mio babbo, decadere che vedevano tutti, non solo io, col mio trepido cuore di figlia. Ora la mamma dice: fu un colpo di fulmine, in tre giorni se n'è andato e stava così bene. No, non è stato un colpo di fulmine, è stata la piena che aumenta piano piano e ci tiene dei mesi a gonfiare il livello degli argini prima di traboccare. Se anche non aveva voluto credere al mio sogno del 19 novembre, avrebbe dovuto credere ai primi sintomi avuti pochi giorni dopo, con l'emorragia vescicale e col trovare dei calcoli vescicali. Era corsa da me allora, perché quando c'è una cosa che agita, cruccia o impaura, allora lei, che non sta con me altro che per montare la sentinella ai visitatori, sa correre subito. E io, con la mia esperienza ospitaliera, le avevo detto: è cosa seria. Generalmente la calcolosi vescicale, specie in un uomo e particolarmente quando è già così progredita da dare emorragie, è presto seguita dalla morte entro l'anno. Bisogna avere molta cura di babbo in tutti i modi ed evitargli collere, strapazzi, cibi non atti al suo stato e poi farlo curare dal medico. Parole gettate al vento. Dopo vi fu la lieve embolia data da qualche grumo di sangue entrato in circolo. Neppure questo le servì di remora. Secondo lei tutto era finito. Infatti, papà in gennaio, febbraio, marzo e aprile pareva stare meglio, ma io insistevo nel mio dire e continuavo a portare via una presa di matta. Non cominciò a credere neppure quando, col venire del maggio, papà cominciò a prendere un aspetto cadente, un passo strascicante, un colore giallastro, con labbra e pomelli cianotici, e non lo sorvegliò per niente. Fu un'estranea che si accorse che papà perdeva sangue e lo disse a Marta e Marta a me e io a mamma. Questo accadeva agli ultimi di maggio. Proprio in quei giorni io avevo intercettato una lettera indirizzata a mio padre che lo avrebbe moltissimo addolorato e che se fosse stata letta da mia madre avrebbe fatto di mio papà un completo martire. Sono ben felice di averlo fatto e di avere provveduto a mettere tutto a posto io. Quella lettera la conservo ancora. E se mamma la vedesse, non mi direbbe: hai fatto bene a risparmiare a papà questo affanno, ma mi coprirebbe di insulti e di accuse. Non me ne importa. Ho risparmiato a mio papà l'ultimo dolore. Venne giugno. Io ebbi allora i primi attacchi di peritonite cronica con principio di volvulo. Fra l'altro, ero così eccitata per tante visite interne dovute subire senza costrutto che ero fuori di me. Mi ricorderò sempre che un giorno respinsi anche papà che mi voleva calmare. Vedo ancora il suo sguardo dolorosamente sorpreso e non avrei voluto meritarlo, quello sguardo. Pazienza. Anche questo mi serve a darmi un paragone di come deve guardarci Gesù quando lo respingiamo e lo accusiamo di non volerci bene. È uno sguardo di infinita pena. Vi è sconforto, stupore, rassegnazione e pena, pena, pena. E mi dà anche la misura di come ci ama il Padre dei Cieli, che non ci tiene il broncio per i nostri scatti dovuti a momenti di sconvolgimento mentale, ma anzi ci compatisce e ci ama come prima, noi sue povere creature, turbate da tante cose. Mio papà, non mi serbò rancore e, appena passata la mia furia, fu meco buono come prima. Ero la sua Maria, non senza difetti, ma che lo amava con tutte le sue forze, che non amava che lui. Non è uguale la mia posizione col buon Dio? Sono la sua Maria, non senza difetti, ma che lo ama con tutte le sue forze e non ama che lui. Oh, questo pensiero e questo ricordo del Papa mio della terra mi conforta a sperare tanto sul come mi giudicherà il Papa mio del cielo. Il Padre nostro non può essere inferiore in magnanimità al suo servo Giuseppe, che seppe capire le cause dello scatto di sua figlia e seppe perdonare con un duplice amore di padre e di giusto. Ora papà è nel cielo e vede che la sua Maria non ha cessato di amarlo e tende a lui con tutto il suo affetto. Tanto mi seppe capire papà che venne a me, a dire a me, verso la metà di giugno: Maria, questa volta sono finito. Che strazio! Mi sentii rovesciare il cuore come se una mano brutale lo capovolgesse, come un guanto strappato con mal modo dalla mano che ne è vestita. Ho pregato con una tale fede, con una così pressante insistenza, che credevo proprio che Dio mi avrebbe ascoltata. Delle volte, fra le lacrime che non possono non cadere quando rievoco certe cose, mi dico ancora: ma perché Dio non mi ha lasciato mio papà? Se un genitore doveva essermi tolto, perché non prese mia mamma? Almeno il povero babbo avrebbe vissuto in pace i suoi ultimi anni, perché fra me e lui non c'erano mai attriti. Io, a costo di 1000 sacrifici, gli rifornivo il troppo smunto portafoglio. Io gli pagavo le multe senza che mamma se ne accorgesse. Gli riparavo quanto strappava o macchiava per impedire che fosse rimproverato aspramente. Lo accontentavo nella sua gollosità di bambinone. Povero babbo, che non aveva neppure più la gioia di uscire con me per quelle belle passeggiate che erano le nostre delizie un tempo, perché mamma mi teneva a catena e poi perché mi ammalai sempre di più. Questo mi dico nelle ore di più acuta nostalgia di carezze. E lo chiamo. Io credo che il mio grido penetra nei cieli. Ora, però, da quando tutto in Italia va a rotoli, mi dico: ebbene, che papà sia morto. Così non ha questo dolore, lui così soldato e patriota. Lo dico fra le lacrime, ma lo dico e dico: grazie, oh Dio, di averlo risparmiato, quel tuo servo fedele, da questa amarezza. E i giorni passarono, il 15, il 16 e via via. Lui sempre più sofferente, si trascinava ancora, andava fino in San Paolino, andava fino in Pineta e tornava. Doveva soffrire terribilmente. Io lo so cosa è soffrire per una calcolosi, una cistite e delle emorragie vescicali. È come essere pieni d'acido solforico. Lo soffrivo di vederlo soffrire e del mio soffrire sempre più spasmodico. Da mesi mi davano la morfina, ma col solo beneficio di stendermi i nervi rattratti da contrazioni tetaniche. Il dolore non si attutiva per nulla e viceversa si acuiva la sensibilità sensoriale. Non so se mi spiego bene. Voglio dire che il senso, assopito sempre in me, aveva risvegli prodotti dalla droga. Vedevo solo dei mostri, avevo solo una grande nausea, dei deliri proprio da intossicato, da stupefacenti e una sensibilità morbosa del senso. Chi sono quelli che dicono che l'oppio, la morfina e simili danno dolci visioni, calmano le frenesie, attutiscono la ipereccitabilità del senso? Che bugiardi! Devono essere dei viziosi ai quali piace quel paradiso di mostri e di visi cinesi. Io non ho mai sentito che delle cose penose per la morfina, tanto che da oggi e dai domani, dopo 2 anni di lotta fra me che non la volevo e il medico che me la voleva dare, ho vinto io e non l'ho più voluta. E qui sono stata più brava del suddiacono Girard. Dopo 2 anni di continue punture, anche doppie di morfina, me le sono proibite da me e non ne ho sentito nessuna fame. Tanto, ripeto, i dolori restavano uguali, il cuore diveniva più debole e la mente si alterava con perniciose sensualità. Anche qui, chi è che dice che non ci si può più levare la morfina quando ci si è abituati? Quante bugie! Basta volere levarsela. Se non se ne trovasse più nelle farmacie, si camperebbe pure. Non le pare? Tutto sta nel volere. Il 26 giugno a sera, papà dovette cedere. Io ero mezzo rimbecillita dal sopore e non seppi uscirne neppure per salutarlo. Oh, come credo che il diavolo abbia influito per aumentare la mia croce futura. Non lo vidi più, mio papà. Si mise a letto la sera del mercoledì e fino al venerdì all'alba stette stazionario. Alle 9 cominciò a non ragionare più bene. Si alzò e scese le scale. Voleva venire in camera mia e coricarsi nell'altro letto. Scompigliato nel ragionare, ma il subcosciente lo guidava ancora dalla sua Maria, l'unica che lo amasse. Dal mio letto, per suo bene, gli imposi di tornare subito nel suo letto. Era meglio che lo avessi lasciato venire. Sarebbe morto con me vicino e io avrei avuto il conforto di averlo assistito. tornò di sopra, senza che ci vedessimo neppure in volto. Per me, papà è sempre a mezza scala che sta per venire. Si muoverà di là per venirmi incontro quando io spirerò. Peggiorò subito dopo essersi alzato. Il medico fece il prestigiatore per sottrarmi fiale di galin, di sparteina, eccetera, eccetera, ma io vidi e compresi. Ero tutta tesa nello sforzo di capire. Chiesi al dottore la verità, ma mi fu negata. Chiesi d'essere portata in braccio su da babbo e mi fu negato. Pregavo fino a sentirmi male per strappare al cielo la grazia che papà mi restasse e mi fu negata. Venne il sabato. Nella notte papà aveva delirato. Povero papà! La setticemia da calcolosi vescicale si era dichiarata verso la sera del venerdì. Nella notte si era alzato ed era andato verso il balcone. Aveva caldo e non sapeva quello che faceva. Mamma lo fece tornare a letto col suo solito sistema, rimproverandolo. Fino in ultimo. Lo disse lei stessa al mattino. Gliene ho dette tante, tante, che non ha più osato muoversi e ho potuto dormire. Che gliene abbia dette tante, lo credo senza fatica. Era 41 anni che gliele diceva, povero babbo. Il dottore venne alle 8 e non nascose neppure a me che era gravissimo. Morente, dissi io. Lo dica pure con sincerità, e lo dica a mamma che non capisce niente. E lui, il medico, lo disse a mamma. E allora ecco le solite scene di nervi che sono immancabili in certi momenti, mia madre. Io non persi la testa. Glielo avevo già detto io a mia mamma, perché dopo la grande agitazione, quella calma di babbo che non sentivo più agitarsi nella stanza sopra la mia, mi diceva che sopraggiungeva il coma. Non per niente sono stata infermiera. Ma a me non si era creduto. Tornai a insistere per essere portata di sopra. Ma il medico non volle darmi questa consolazione e darla a papà. Saremmo stati così felici. Allora mandai al telegrafo per avvisare gente amica e i parenti e mandai anche per il sacerdote. Ma il parroco era ammalato e non venne. Venne in sua vece nel pomeriggio un sacerdote che si disse cappellano militare. Non mi piacque molto, però. Io a mezzogiorno avevo tentato di alzarmi e trascinandomi ero giunta ai piedi della scala. Ma poi non potei più. Una cara suorina delle Barbantini fece da figlia a mio padre. Era molto buona e affettuosa. Finché io camperò e oltre, la terrò sempre in cuore. Questa buona creatura mi ha assicurato che papà accolse bene il sacerdote e si confessò. Non ebbe altro, però. Non viatico e non estrema unzione. Non so perché. La catastrofe si avvicinava. Siccome la suora di notte non ci stava, una conoscente ci condusse un giovane che faceva nottate ai malati. Mamma andò a dormire. Andò a dormire, capisce? A dormire! Con mio babbo in agonia restò un estraneo. E lui capiva tutto. Non ha mai perso la lucidità mentale. Io pregavo, pregavo, pregavo. Ma dunque, qualche volta, anche la più ardente preghiera non perfora la volta del firmamento per salire fino a Dio? Pare di no. La mia non salì. E sì che era il mio cuore stesso che la portava lassù. Con noi erano anche due signorine che venivano a turno a dormire da noi da quando ero ammalata. Quella sera erano venute tutte e due perché sapevano che papà moriva. Alle 2 del 30 giugno un grande grido, mamma, gettato da papà, fece sobbalzare tutti. E fu la fine. La sentì venire e chiamò la moglie. La chiamava sempre mamma, e lei non c'era. Ah, mio Dio, che oggi mi hai dato una vera giornata di passione, dovresti ascoltarmi nel mio desiderio, nei miei bisogni, solo per quello che mi costa perdonare in tuo nome a mia madre d'aver fatto morire così solo mio papà. Io venni presa da una crisi di cuore che mi portò proprio alle soglie dell'aldilà. Perché non sono morta insieme a babbo? Perché? Il medico, accorso, mi fece vivere a furia di punture. Non gliene sono grata. Come non gli sono grata di non avermi fatto vedere papà, né vivo né morto, con la scusa che avrei potuto morire. Gli rimprovero sempre d'avermi mancato di parola, poiché mi aveva promesso di farlo. Gli ho creduto fino al momento in cui, 2 giorni dopo, fu sigillata la cassa. Stetti fra morte e vita tutto il 30 giugno. Però presi tutte le disposizioni dei funerali. Mamma non sapeva che fare stupide scene di amore tardivo. Ma cosa avvenne in me? Non so. Certo rasentai la pazzia e in quello stato rimasi per dei mesi. Il mio parroco lo dice sempre. Ero sola ormai, sola. Capisce? Sola. Sulla terra più nessuno. In cielo Dio e papà. Ma il cielo mi pareva così sordo e così lontano. La mia fede, che aveva allevato così fiducioso volo chiedendo la vita di papà, era ricaduta al suolo con le ali spezzate. Se le era spezzate, cozzando contro una bronzea muraglia che la mia preghiera non perforò. Vissi giorni tremendi. A momenti ero io, lucida e equilibrata, capace di prendere disposizioni, dettare epigrafi, eccetera, eccetera. A momenti ero una pazza. pareva che io avessi due corpi, due menti in un corpo unico. E non so quale era più mio. Il mio papà. Forse se l'avessi visto mi sarei resa meglio conto della cosa, ma così. Guai se sentivo muovere in stanza di babbo. Vissi senza mangiare. Due o tre susine e una fiala di siero fisiologico erano il mio pasto quotidiano. E servirono, purtroppo, a tenermi in vita. Mi dissero che papà, dopo la morte, aveva riacquistato tutta la sua virile bellezza di un tempo, perché papà mio era bello. Mi dissero che era, anche dopo 48 ore, immune da ogni segno cadaverico. Lo credo. Era un giusto. E chi vive da giusto acquista nella morte una bellezza e una immunità speciale e maestosa. Ma io non l'ho veduto. È una spada che mi lacera il cuore. Ho assistito mille moribondi e li ho composti nella morte, e mio padre no. Nella stessa casa tutti e due, e non l'ho salutato, né vivo né morto. Basta, basta, se vado avanti ancora impazzisco di nuovo. Tutto mi hai levato, Dio. Hai voluto regnare da sovrano assoluto e ti sei fatto un trono sul mio cuore trafitto. Lo hai steso, questo mio povero cuore, ornato di tante, di troppe ferite, ai tuoi piedi. Povero cuore, che non trova mai pace sulla terra. Quanto mi costi di sacrifici, o mio amore, per il mio Dio. Ma nessuno equivale questo, di aver dovuto perdere mio babbo così. Sono passati quasi 8 anni, ma il mio dolore è uguale. E non posso sentire chiamare papà, e non posso vedere un bimbo in braccio al padre suo senza sentirmi stritolare il cuore sotto il peso della nostalgia paterna. Come capisco bene Teresina quando parla del suo babbo. Anche per me il babbo era tutto, era il re. Un re giusto e amoroso che sapeva tutto, che consolava tutto. Ed io per lui ero la reginetta, anzi un'imperatrice e alquanto dispotica, poiché con lui mi rifacevo di tutto quello che non potevo avere altrove. Egli rappresentava per me tutte le perfezioni di bellezza, di bontà, di intelligenza, d'amore. Anche quando la malattia del 1910 lo ebbe menomato nell'intelligenza, per me era sempre tutto. Unica pena che da lui mi veniva era che egli fosse compatito da molti, deriso dai meno buoni, per essere tornato un poco bambino, facile al pianto, facile alle amnesie. Quando morì, avrei dovuto pensare che ormai non sarebbe più stato torturato e deriso, ma non ci si pensa a certe cose quando il cuore è tutta una piaga. mia mamma non ammise e non ammette che io abbia amato papà in maniera da soffrirne per la morte. Mi ha persino accusata, anche pochi giorni fa, di averlo peggiorato io con l'avergli fatto dare dell'olio, unica cosa atta a calmare l'infiammazione degli ureteri e a favorire l'espulsione del calcolo, aiutando la decongestione data dall'urotropina. Ma, morto papà, mia madre, ormai padrona assoluta, divenne completamente dispotica. Papà faceva poco. La sua autorità era esautorata da anni. Ma quando non ne poteva più, un tuonante «Basta, vai a quel paese!» faceva tacere mamma. Oppure era un ancor più efficace «Sei una nevrotica!» e la staffilava più di uno scudiscio. Erano le uniche armi di papà quando era esasperato da periodi feroci di paranoia materna. E un pochino di freno lo avevano. Ora il freno non c'era più e mamma si avventò sfrenata su me, su Marta, su tutti. Una vera pazza. Ha fatto più crudeltà e sciocchezze in questi 8 anni da lei sola che non un intero frenocomio. Anche la buona suora che assistette mio padre e me dovette intervenire perché mia madre mi schiaffeggiava continuamente con l'insulto che io non avessi sentito la morte di papà. Ed ero quasi impazzita dal dolore. Le assicuro che io e Marta siamo state ben tormentate. Il medico le dovette persino dare dei bromuri perché non si resisteva. Esser padrona assoluta le aveva sconvolto il cervello. Scrissi subito al fratello, col quale dal 1917 era in rotta, facendogli credere che era stato papà ad impedirlo. Invece era sempre stata lei a non volere fare pace. Anche da morto lo offendeva, facendolo passare per un malvagio. Dopo 18 anni, ecco, appena morto babbo, le grandi tenerezze per il fratello sconoscente. E durano ancora, con spese mensili non indifferenti. Privò me di maglie di lana che erano di babbo, ma che, nuove come erano, perché le avevo fatte io nel mio letto per il prossimo inverno, potevano essere rifatte per me. E le mandò al caro fratello, il quale non le disse neppure grazie e da anni non le ha più. E così di seguito. Ma aiutarlo è nulla. Non lo merita, ma insomma. Quel che non posso superare è il disgusto per aver fatto credere che era stato papà a volere restare con un astio per tanti anni. Altra sciocchezza crudele. Mario, che ricompare sull'orizzonte. O meglio, lo spettro di Mario. E giudichi lei se io ero nella ragione o nel torto. Le due signorine che venivano a dormire da noi erano molto curiose di sapere particolari sulla vicenda di Mario e mia, una stupida curiosità e anche molto indelicata, perché voleva penetrare in cose così personali, che sono quasi sacre. Ma insomma, avevano questa curiosità. Teste non cattive, ma molto romantiche, avevano bisogno di empire i loro ozi con romanzi veri e cercavano di conoscere il mio per avere un nuovo romanzo nella loro serie. Per loro era un romanzo. Per me è una tragedia e non la vorrei mai sfiorare.